Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Ci si ritrova costretti a chiederselo. Farà mai ritorno? Può essere che sia finito nel passato e caduto in mezzo ai pelosi selvaggi bevitori di sangue dell'età della pietra grezza. Oppure negli abissi del mare Cretaceo o in mezzo ai grotteschi sauri, i mastodontici e spaventosi rettili del Giurassico. Potrebbe anche darsi che stia vagando, se così posso esprimermi, su qualche barriera corallina di sedimenti olitici infestata dai plesiosauri, o trovarsi sulle sponde dei desolati laghi salini del Triassico, oppure è andato in avanti, in uno dei secoli a noi più vicini in cui gli uomini sono ancora uomini, ma quando già si è trovata la risposta agli enigmi del nostro tempo e sono stati risolti i nostri problemi più assillanti. Nell'umanità della razza, perché per conto mio non riesco a pensare che questi ultimi tempi di debole sperimentazione, teorie frammentarie, mutua discordia, siano l'età culminante dell'uomo. Così dico, come opinione del tutto personale. So che lui, perché l'argomento è stato discusso tra di noi a lungo prima che costruisse la macchina del tempo, aveva un'idea malinconica del progresso dell'umanità e vedeva nella crescita della civiltà solo uno stupido accumularsi di una pesantezza che inevitabilmente un giorno ci crollerà addosso distruggendone gli artefici. Se così è, a noi conviene vivere come se non lo fosse. Ma per me il futuro è ancora oscuro e vuoto, è una vasta ignoranza illuminata per alcuni tratti casuali dal ricordo della sua storia. E ho con me a confortarmi due strani fiori bianchi, ora appassiti e bruni, fragili e schiacciati, a testimonianza che quando mente e forze non hanno più niente da fare, nel cuore umano vivono ancora gratitudine e compassione reciproca.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Bentornati, benvenuti e bentornate e benvenute a questo 12° episodio della seconda stagione di Filosofia per il Nuovo Mondo. Io sono sempre Giorgio Garzaniti e ringrazio come al solito Francesco Calzolari e Francesco Bruni per questa bellissima intro. Prima di partire, qualche informazione di servizio sui vari social sui quali potete trovarmi. Mi trovate su Facebook, la pagina Facebook Filosofia per il Nuovo Mondo, sulla pagina Instagram chiocciola Filosofia Podcast, Telegram, sul canale YouTube al quale vi invito ad iscrivervi e per ultimo anche su Tipeee, dove potete sostenere il mio progetto tramite piccole donazioni. Ho fatto un video la settimana scorsa, un podcast la settimana scorsa in cui parlavo appunto di questa nuova opportunità, se ci fosse qualcuno che appunto è interessato a sostenere Filosofia per il Nuovo Mondo. Tutti i link naturalmente li trovate in descrizione al podcast, così non dovete fare ricerche troppo impegnative e niente, partiamo. Oggi, come avrete capito dall'introduzione, che è l'epilogo della The Time Machine di Wells del 1895, oggi parleremo di viaggi nel tempo, ma aspettiamo un attimino. Viaggi nel tempo nel senso che noi tenteremo di vedere quale tipo di filosofia si nasconde dietro al concetto di viaggio nel tempo. Se questo concetto è proibitivo da un punto di vista logico o meno, se sia possibile, almeno teoricamente, un andare indietro o avanti nel tempo. Molta della letteratura scientifica sui viaggi nel tempo, scientifica filosofica naturalmente, prova a fare i conti con temi che sono classici, no? Della filosofia, i temi del libero arbitrio, dell'identità personale, dello scorrere del tempo. E perché lo fa tramite il concetto di viaggio nel tempo? Perché, a parte naturalmente il fatto che è un concetto affascinante, non vedo perché non si dovrebbe fare, ma comunque si fa perché fare degli esperimenti, cioè immaginare scenari così complessi, ci permette di spingere al limite quella che è la concettualizzazione e la problematizzazione di questi temi, perché noi li rapportiamo a una realtà che è totalmente diversa dalla nostra e quindi vediamo anche fin dove questi temi possono essere spinti, e quindi la concettualizzazione e la forma di questi temi può essere espressa in realtà che sono diverse dalla nostra o comunque in modi della realtà che non appartengono a quello che noi viviamo quotidianamente. Però è un esperimento mentale che serve a capire fin dove possiamo stirare questi concetti. Quindi sono degli esperimenti mentali radicali, e lo vedremo, sono dei paradossi, legati ai viaggi nel tempo che sono molto interessanti da un punto di vista etico. E questo è un po' quello che fa anche Herbert George Wells nella Macchina del Tempo, che è un romanzo fantascientifico del 1895, è uno dei primi romanzi in cui si parla di viaggi nel tempo, e in questo suo racconto la popolazione che lui troverà poi nel suo viaggio nel futuro, nell'800.000 d.C., cioè la popolazione degli Eloi e dei Morlock, rappresenta la società vittoriana, quindi la divisione in classi tra una parte, appunto, coloro che stanno alla luce del sole, che però vivono nella paura dell'ombra, gli Eloi, che sono questa popolazione beata ed ebete, e poi invece coloro che si cibano della carne dei morti degli Eloi, che sono i Morlock, che invece abitano nelle gallerie sotterranee che sono rimaste in questo mondo fantastico riprodotto appunto dopo la fine dell'umanità, quindi questo declino dell'umanità dell'800.000 d.C. Vi invito a leggerlo, vi racconto di Wells, che è brevissimo, non ci vuole molto, ma è molto molto carino, perché fa vedere in un certo senso fin dove può spingersi l'immaginazione, perché poi quello che compie il viaggiatore del tempo di Wells è un viaggio che arriva fino alla fine del mondo, va avanti milioni di anni per cercare di vedere che cosa succede, poi torna indietro, poi se ne va di nuovo, e quindi è molto molto interessante capire come era vista alla fine dell'Ottocento la possibilità di un viaggio nel futuro e come era visto il futuro dell'umanità. Comunque sia, dobbiamo chiederci in che cosa consista viaggiare nel tempo. Allora, il viaggio nel tempo, formalizzandolo, possiamo intenderlo così. Cioè, c'è una persona che a un tempo iniziale, T1, comincia un viaggio che dura naturalmente un arco di tempo ben preciso, che noi indichiamo con delta T. E lo completa in un tempo finale, cioè giunge a un tempo. Questo tempo finale nei viaggi normali è dato da delta T, cioè l'arco di tempo che è stato impiegato a percorrere il tragitto, e il tempo iniziale. Quindi se sono partito ieri, ci metto 3 giorni ad arrivare a un posto, in quel posto ci sarò tra 4 giorni, ok? La durata del tempo naturalmente personale, del tempo che è passato, è data dal tempo finale, cioè il tempo al quale siamo giunti, e meno il tempo iniziale. E quindi avremo un arco di 3 giorni. Con il viaggio nel tempo che succede? Che il tempo finale non è uguale alla somma dell'arco di tempo che abbiamo impiegato a percorrere il viaggio e il tempo iniziale dal quale siamo partiti. Perché noi, in un viaggio nel tempo ipotetico, che è stato magari, voi lo potete trovare all'interno di vari film o vari romanzi, in questo viaggio nel tempo c'è un tempo iniziale dal quale il protagonista parte, poi ci mette un, diciamo, determinato arco di tempo per giungere in un'altra posizione, ma il tempo al quale giunge il protagonista non è dato dalla somma del tempo iniziale più il tempo che ci ha messo a farlo questo viaggio, perché è molto più, può essere un tempo in avanti o un tempo indietro, quindi il protagonista non rispetta quelli che sono i canoni naturali del tempo, ma abbiamo appunto un'uscita dalla realtà e dalla normalità della successione temporale. Se io voglio andare nel 2500 avanti dopo Cristo, magari salgo su una macchina del tempo, per fare questo viaggio ci metto 10 minuti, ma non è che al momento in cui arrivo io mi trovo 10 minuti avanti rispetto a quando sono partito, ma mi trovo 500 anni avanti rispetto a quando sono partito. Dunque c'è una discrepanza nella successione temporale, e questo porta a considerare il viaggio nel tempo come un abominio, diciamo, logico. Vedremo successivamente quanto questo sia importante, cioè questa divisione, questa formalizzazione ci porta a avere uno sguardo un po' più attento su quelle che sono le logiche interne al viaggio nel tempo. Com'è possibile questa cosa, cioè questa discrepanza nella successione temporale? È possibile, secondo David Lewis, che ha analizzato, diciamo, i paradossi del viaggio temporale in un articolo, in un paper del 1976, che si chiama appunto I paradossi del viaggio temporale. Secondo Lewis bisogna distinguere due modalità del tempo, cioè c'è un tempo esterno, che è il tempo che scorre normalmente al di fuori di noi, e c'è un tempo personale. Questo tempo personale è quello che noi possiamo contare magari guardando all'orologio che abbiamo al polso. E nel momento in cui il viaggiatore nel tempo sale sulla macchina, naturalmente l'orologio che ha al suo polso scorre in maniera diversa dal tempo, dal modo in cui scorre il tempo fuori dalla macchina del tempo, che va più veloce o più oppure va indietro. Quindi, per capire il tempo personale di un viaggiatore, dobbiamo conoscere quanto tempo è stato sulla macchina, quindi guardare al suo orologio, in poche parole, per capire quanto tempo effettivamente è passato per lui rispetto al tempo invece che è continuato a scorrere fuori dalla macchina. Quindi c'è questa divisione fra tempo personale e tempo esterno, che è molto importante perché permette un viaggio nel tempo che altrimenti sarebbe impossibile. Se il tempo del viaggiatore scorresse nello stesso modo del tempo esterno, allora il viaggiatore morirebbe dopo 80 anni oppure ritornerebbe allo stato di feto e di cellula e di idea nella mente di Dio, no? Quindi non sarebbe possibile se non ci fosse questa divisione fra un tempo esterno e un tempo personale. Però quello che dobbiamo chiederci, oltre a sapere che cos'è il viaggio nel tempo, come avviene, almeno nell'idea della finzione naturalmente, oltre a chiederci questo dobbiamo chiederci anche perché si fa un viaggio nel tempo, perché si decide di viaggiare all'indietro o in avanti nel tempo. E basta chiedersi questo, cioè basta chiedersi quante volte noi ci siamo guardati indietro pensando di voler avere la possibilità di cambiare il nostro passato. Perché? Per diversi motivi. Per magari rimediare ai nostri errori, quindi il classico se potessi tornare indietro quante cose cambierei, no? Oppure per sapere chi saremmo potuti essere o diventare se avessimo compiuto altre scelte, quindi vedere come le nostre scelte passate hanno influito su quello che è il nostro presente, sulle persone che siamo adesso. E quindi fondamentalmente noi viaggiamo nel tempo per poter cambiare il nostro presente. Questo naturalmente avviene quando noi andiamo all'indietro, ma naturalmente ci sono tante altre volte in cui il nostro desiderio è di conoscere il futuro che ci attende. Questo perché? Perché vogliamo molto probabilmente diminuire la pressione che c'è su un determinato presente che viviamo. Vogliamo sapere se quello che stiamo facendo è il percorso giusto per arrivare a soddisfare i nostri desideri e quindi saltare un periodo che magari può essere un periodo stressante per poter vivere invece in un periodo che immaginiamo potrà essere migliore di quello attuale. Quindi tutte le nostre velleità di viaggiare indietro avanti nel tempo, e lo facciamo continuamente perché lo facciamo con la nostra mente quando ricordiamo, quando cerchiamo di riprendere qualcosa che è successo o immaginiamo, fantastichiamo sul futuro, quindi il viaggio nel tempo in realtà avviene ogni giorno e quotidianamente nella nostra mente, ma fisicamente il viaggio nel tempo noi lo pensiamo per poter tentare di cambiare ciò che siamo, perché anche il viaggio nel futuro, se noi vediamo che un determinato tipo di atteggiamento e di comportamento, un determinato tipo di vita non ci condurrà su quella che è la strada che noi abbiamo scelto per noi stessi, tentiamo naturalmente, una volta tornati indietro, di cambiare la vita che stiamo vivendo e quindi di migliorare o di imboccare altre strade per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Così come naturalmente se io guardo al passato e vedo che ci sono delle cose che hanno profondamente inciso sulla mia vita, se le intendo in senso negativo voglio cambiarle, voglio che quelle cose non siano successe o che succedano in maniera diversa per poter cambiare il mio presente. È sempre il presente il punto di riferimento che abbiamo nel momento in cui affrontiamo discorsi di questo tipo. Ma naturalmente, a parte quella che può essere una curiosità sacrosanta, no, nei confronti del futuro, il tipo più affascinante di viaggio nel tempo è il viaggio nel passato. Qui c'è poco da dire, perché tentiamo spesso di immaginare come sarebbe viaggiare nel passato per vedere quello che è successo principalmente, no? Per avere un occhio, una testimonianza diretta su ciò che è accaduto e non vederlo solamente sui libri di storia. I viaggi nel passato però presentano dei paradossi che sono molto interessanti e di uno di questi vi parlerò tra poco. Vi ho detto che per risolvere questi paradossi e per riuscire a immaginare un viaggio nel tempo che non sia totalmente contraddittorio, è importante la divisione tra il tempo esterno e il tempo personale. È una nozione importante. Immaginate, per esempio, pensate a Interstellar, il film, no? Quel momento in cui Cooper scende sul pianeta acquatico, mentre quelli che sono rimasti sulla nave invecchiano, lui rimane giovane, perché il suo tempo personale, cioè il tempo di colui che viaggia nel tempo, scorre diversamente rispetto al tempo esterno. E quindi, indipendentemente dal tempo che scorre fuori di me, c'è un mio tempo, che è il tempo della mia vita, che è diverso dal tempo esterno. È solo tramite questa distinzione, quindi tra tempo esterno e tempo personale, che è possibile parlare di viaggi nel tempo. Però i paradossi che emergono di fronte a questo tipo di viaggio ci dicono che è impossibile parlare in maniera realistica di viaggi nel tempo, e uno di questi paradossi è il paradosso del nonno. Questo paradosso viene analizzato nell'articolo di Lewis del 1976, I paradossi dei viaggi nel tempo, e in questo articolo Lewis parte così, dicendo che il viaggio nel tempo, sostengo, è possibile. I paradossi provano che un mondo possibile dove il viaggio nel tempo sia realtà sarebbe un mondo davvero strano. Quindi i viaggi ci sono, i viaggi sono possibili, è possibile pensarli, ma sarebbe un mondo totalmente diverso da quello che noi viviamo contemporaneamente, perché i paradossi logici che ne scaturiscono cambiano considerevolmente la nostra prospettiva sulla realtà. Ma naturalmente questi erano i magnifici anni 70, in cui si pensava che tutto sarebbe stato possibile di lì a poco, cosa che invece non è avvenuta, fortunatamente direi. Comunque, uno dei paradossi più affascinanti che viene analizzato da Lewis è il paradosso del nonno. Allora, immaginate, dice Lewis, di odiare vostro nonno a tal punto da voler tornare indietro e ucciderlo nel tempo, e ucciderlo così da non, appunto, permettergli di vivere. Quindi c'è questo fantomatico Tim che, una volta che suo nonno, appunto, è morto, pur odiandolo e quindi non potendo ucciderlo nel presente, decide di tornare indietro al 1921 e organizzarsi per mettere in atto l'assassinio del nonno. Ora, dice Lewis, secondo voi questa cosa è possibile? Cioè, è possibile che Tim riesca a uccidere il nonno? Secondo Lewis è impossibile, quindi succederà qualsiasi cosa tale da impedirgli di uccidere suo nonno. Magari, non lo so, scivolerà su una buccia di banana, o il suo proiettile verrà deviato da un piccione. Insomma, succederanno tutte quelle cose che gli impediranno di uccidere il nonno. Questo perché? Perché, dice Lewis, se c'è un problema, e il problema è il problema della compossibilità. Per compossibili si intendono due cose che possono essere vere entrambe allo stesso tempo. Non può essere vero, però, che il nonno di Tim muoia e che Tim sopravviva, e che Tim continui a vivere, perché se non ci fosse il nonno di Tim, Tim non ci sarebbe, e conseguentemente se Tim uccidesse il nonno, anche lui smetterebbe di esistere, quindi non potrebbe comunque uccidere il nonno. E poi, secondo Lewis, due cose nella stessa realtà non possono essere contraddittorie, cioè non ci può essere un nonno di Tim morto e un nonno di Tim vivo nella stessa realtà. Sarebbe possibile per Tim uccidere suo nonno se, una volta viaggiato indietro nel tempo, la realtà si dividesse in due bracci, in due rami, in uno in cui, appunto, il nonno di Tim è vivo, e in uno in cui il nonno di Tim e Tim stesso sono morti. Il nonno è morto, ma Tim non ha mai avuto la possibilità di vivere e di essere al mondo. Quindi non si può modificare il passato della stessa realtà, secondo Lewis. E questo è, in un certo senso, un colpo anche a tutte quelle teorie, quei romanzi che raccontano di questi viaggi nel passato, in cui appunto i viaggiatori si addentrano nelle pieghe del tempo per poter cambiare un determinato tipo di realtà, cosa che secondo Lewis è logicamente impossibile, perché c'è il problema della compossibilità. Due cose devono essere compossibili per poter essere attuate, e scelte che modificano completamente quello che è il passato non sono compossibili, perché non è possibile che ci siano due cose contraddittorie nello stesso tempo, a meno di ammettere la possibilità e l'eventualità di universi dalle infinite ramificazioni temporali. Ma vedo che comunque stiamo andando un po' troppo per le lunghe. In definitiva, possiamo dire che quello che ci insegnano i viaggi nel tempo e la concettualizzazione di problematiche di questo tipo è che il passato una volta che è passato una cosa, una volta che è fatta e quindi non si può modificare. Possiamo controllare le conseguenze, possiamo mitigare gli effetti di quello che è successo, ma la causa resta tale e quale, non cambia. La nostra vita è il risultato dei nostri vissuti e la nostra identità è l'effetto di innumerevoli eventi che si sono susseguiti nel corso del tempo e che hanno portato noi dove siamo, nel posto in cui ci troviamo. L'unica cosa che possiamo fare è creare le cause giuste per gli effetti che noi desideriamo avere. Quindi dobbiamo spostare la composibilità al futuro, quindi declinare questa composibilità al futuro, cioè permettere che le cause che noi creiamo, cioè le cose che noi facciamo nel nostro presente, diano la possibilità in futuro di accadere quegli eventi che noi desideriamo che si avverino. Quindi la nostra vita, per prendere una determinata direzione, deve avere delle cause, dei requisiti, potremmo dire, tali da permettergli di prenderla quella decisione. Quella decisione deve essere compossibile rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Se voglio un determinato futuro, quindi devo costruirmi le cause che possono renderlo logicamente sostenibile. Il passato quindi alle spalle, il futuro è un lavoro. Il futuro dobbiamo costruirlo, un lavoro che facciamo costantemente e per il quale siamo i principali, anche se non gli unici, responsabili. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Per me è stato davvero divertente studiare questi articoli per poter cercare di capire un po' che cosa dicevano, che cosa si pensava negli anni 70, anche se vi devo dire che in realtà la filosofia dei viaggi nel tempo è molto molto attuale e se ne parla ancora oggi, se ne discute tanto, sia naturalmente nella fisica che nella filosofia stessa. Quindi se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo, fatene ciò che volete. Io vi invito sempre a iscrivervi ai vari social per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che accade intorno a questo podcast e vi invito sempre, come sempre, a seguire Filosofia per il Nuovo Mondo per non smettere di pensare. Un abbraccio.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.